Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Allora, sono le 20, puntualissimi rispetto alla nostra tabella di marcia, domenica 26 di febbraio. Una buona serata e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un orario insolito, normalmente ci ritroviamo tutti i giorni alle 13, dal lunedì al venerdì. Un saluto alla squadra, che invece è sempre la stessa: Ilenia Daniela, alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming. Sarà una lunga notte elettorale dedicata alle primarie del Partito Democratico. Scopriremo insieme chi sarà il nuovo segretario o la nuova segretaria del Partito Democratico. Ci vorrà naturalmente ancora un po' di tempo. Racconteremo questa serata con diversi interventi di ospiti che ci raggiungeranno in studio, che saranno con noi in collegamento telefonico. Vi ricordo il numero per comunicare in tempo reale con Radio Immagina attraverso le vostre domande: 342 14 26 902. Abbiamo pensato però di iniziare purtroppo dall'ennesimo naufragio, quello che si è consumato qualche ora fa a Crotone. Si temono oltre 100 migranti morti in Calabria, e questo quello che si legge in questo momento sulle agenzie. Siamo sul litorale di Steccato di Cutro. Non c'è ancora un numero attendibile delle persone che erano a bordo del caico che era partito 4 giorni fa dalla Turchia. Secondo alcuni superstiti sarebbero stati circa 180, per altri molti di più, almeno 250. Al momento sono state recuperate circa 80 persone vive. Degli 80 superstiti, 21 sono stati portati in ospedali, uno di loro è grave. È salito intanto a 59 il numero dei corpi, dei cadaveri recuperati. 46 sono stati trovati sul posto, altri 3 sulla spiaggia di Botricello nel Catanzarese, altri 8 alla Castella di Isola di Capo Rizzuto e uno a Crotone. Tra le vittime ci sono anche 2 gemellini di pochi anni, un bambino di alcuni mesi. I corpi dei bimbi sono stati recuperati in mare, mentre quello del bambino è stato trovato sulla spiaggia. Nel naufragio, secondo alcune stime, sarebbero morti una ventina di bambini di varie età. Allora, intanto io do il bentornato nei nostri studi e lo ringrazio per essere questa sera con noi, all'onorevole Matteo Mauri. Ben trovato.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Allora, aggiungo a tutto questo che sarebbe stato fermato anche il presunto scafista, sarebbe un cittadino turco. Tra i relitti sarebbe stato trovato anche il documento di un altro soggetto che al momento non è stato rintracciato e che potrebbe essere fuggito o figurare tra i dispersi o le vittime. Ricordo ancora che i migranti provenivano dall'Iraq, dall'Iran e dall'Afghanistan e Siria. Mauri, vabbè, intanto insomma le chiedo così un commento, no, su questa ennesima tragedia del mare.
Ma innanzitutto io penso che lei abbia fatto molto bene a raccontare di queste persone, perché il rischio, ed è il tentativo di questo governo, è trasformarli in numeri. E invece bisogna sapere chi sono, che storie hanno, donne, uomini, bambini, che hanno un proprio percorso, che hanno vissuto delle condizioni difficilissime, drammatiche, e che cercano in questo viaggio disperato, che non dimentichiamocelo, è preceduto da altri viaggi disperati, in mezzo al deserto, per esempio, in balia dei predoni, e lo fanno per cercare non tanto una vita migliore o solo una vita migliore, ma una vita, perché quella che stanno vivendo non è vita. Per cui noi abbiamo a che fare con uomini, donne e bambini, con un nome, un cognome, un viso e una storia. Se lo guardiamo da questo punto di vista, quello che questo governo ha fatto in questo ultimo decreto, che noi chiamiamo dei naufragi sull'ONG, contro l'ONG, è una cosa inaccettabile, perché sostanzialmente il governo sta facendo di tutto per impedire che le navi dell'ONG che salvano le vite in mare possano stare lì dove accadono i naufragi, e di conseguenza fa un decreto per mettergli delle sanzioni, per fare il blocco amministrativo, come ha fatto
l'ultima notizia
della
Geo Barents, esatto,
che in questo momento, dov'è la Geo Barents? È in un porto bloccata per 20 giorni, e di conseguenza dov'è che non sta? Non sta in mezzo al Mediterraneo, nella rotta centrale del Mediterraneo, che è quella con più morti nel mondo. ma sta lì, perché questo governo ha messo delle regole impossibili da rispettare per bloccare le navi. Cosa fa questo governo, oltre al decreto? Manda queste navi, quando fanno il salvataggio, il più lontano possibile, nel Nord Tirreno, nel Nord Adriatico. Perché lo fa? Per tenerli lontani dallo scenario in cui accadono queste tragedie. Con il decreto impedisce salvataggi multipli, cioè se un capitano ha salvato 20 persone, deve subito andare verso il porto e non può allungare di un miglio per andare a salvarne altre 50. Perché? Perché li si vuole tenere lontani. Perché se uno muore in mare e nessuno lo vede, per loro è uno in meno che è arrivato. Loro dicono: noi vogliamo bloccare le partenze. No, loro vogliono bloccare gli arrivi, non le partenze, perché su quello hanno costruito il loro racconto demagogico, la loro propaganda, e con quella propaganda di cui è intriso il decreto, adesso abbiamo le conseguenze, l'abbiamo denunciato, noi abbiamo provato a fare di tutto per impedire che questo decreto passasse. E quali sono le conseguenze? Meno navi in mezzo al mare, più morti, con buona pace poi di tutti i messaggi comunicati di finto cordoglio che i vari esponenti del governo hanno fatto in queste ore.
Allora, stavo leggendo quello che ha scritto su Twitter la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Quest'oggi ha detto: sono profondamente addolorata per il terribile naufragio al largo delle coste calabresi, la conseguente perdita di vite umane, di migranti innocenti, una tragedia. Tutti insieme dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per il patto sulla migrazione e l'asilo e per il piano d'azione sul Mediterraneo centrale. Ha parlato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'ha fatto con un messaggio, ha espresso il proprio dolore per il naufragio davanti alle coste crotonesi, nel quale, leggo, hanno perso la vita decine di persone, tra questi alcuni bambini. Molti tra questi migranti provenivano dall'Afghanistan e dall'Iran, fuggendo da condizioni di grandi difficoltà. È un'ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente. Nell'esprimere il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai naufraghi, a cui va assicurata un'adeguata accoglienza, e il ringraziamento ai soccorritori del capo dello Stato, si legge nella nota: sollecita un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti, guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico. Se questa è la politica del governo, Mauri, che rischi vede?
Ma intanto le parole del Presidente della Repubblica sono importanti, perché sono sincere, sono genuine. Non dimentichiamo che il Presidente Mattarella è quello che qualche anno fa impose la modifica di un vecchio decreto proprio su queste questioni, il vecchio decreto Salvini, proprio perché per esempio le multe messe alle ONG erano assolutamente sproporzionate, per cui queste sono parole sincere. Non sincere sono le parole invece degli esponenti di questo governo. Rispetto all'Europa, io penso che sia importante che la Presidente von der Leyen si esprima in questa direzione. Dopodiché, la dico così, raddoppiare gli impegni in questo momento vuol dire raddoppiare zero. Nel senso che l'Europa non fa niente, e di conseguenza raddoppiare zero fa sempre zero. Allora il punto è aggiungere, è fare l'addizione, perché io penso che tutta l'Europa debba caricarsi un pezzo di questa responsabilità. Dopodiché, perché l'Europa è stata bloccata in questi anni? Perché l'Europa è stata bloccata da quei paesi come Ungheria e Polonia, che sono gli amichetti del governo italiano in questo momento, cioè di Meloni e di Salvini, che qua fanno una propaganda dicendo l'Europa deve occuparsene, e poi l'hanno i loro amici che impediscono l'Europa di muoversi. Allora, in questo quadro bisogna sicuramente muovere l'Europa, ma prima cosa è non far fare passi indietro all'Italia. Se l'Italia interviene, se ci sono delle ONG che intervengono, la prima responsabilità è non ridurre le possibilità di salvataggio, cosa che invece questo governo sta facendo.
Certo. Allora, do il bentornato a Radio Immagina anche, lo ringrazio visto l'orario, al direttore di Avvenire Marco Tarquinio, ben trovato.
Buonasera, bentrovati e bentrovati tutti.
Grazie per essere con noi qui in studio a Roma. Con me c'è l'onorevole Matteo Mauri. Direttore Tarquinio, domani aprirete il quotidiano, il quotidiano che tu dirigi, con la notizia.
Non sarà in edicola, perché noi non usciamo.
Il lunedì, hai ragione.
Sul nostro sito, ovviamente, con quello che è accaduto oggi.
Mi dai un tuo commento, insomma, su questa ennesima tragedia, alla luce di quanto sta accadendo poi in Parlamento, no? Ricordava qualche istante fa il decreto ONG del governo Meloni, Mauri.
Sì, beh, se, allora, partiamo intanto da quello che è accaduto e poi arriviamo anche a questo. Quello che è accaduto è una terribile tragedia annunciata perché sono mesi e mesi che continuano ad arrivare sulla rotta che porta fino in Calabria che parte dalla Turchia, dall'Asia Minore, imbarcazioni che sono cariche di profughi, in larga parte afghani, sono carichi che sono addirittura al 100% di afghani. Questa volta l'ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, ci sono anche afghani e iraniani insieme, cioè sto parlando di persone che hanno titolo per essere accolte nel nostro paese come richiedenti asilo per le situazioni da cui fuggono. E si è fatto finta di non vedere, concentrando tutte le attenzioni sul canale di Sicilia, dove continuavano ad arrivare, quello che sappiamo, sono arrivati oltre 80.000 persone. Se ci fosse stato un governo d'altro segno, sentiremmo strepitare probabilmente sulla ministra dell'interno in belle o cose di questo tipo, no? E intanto si è accesa la guerra delle ONG, che è un'arma di distrazione terrificante. Le ONG, le imbarcazioni umanitarie, fanno un lavoro straordinario che salva circa fra il 10 e il 15% delle persone a rischio di morte nel canale di Sicilia, soprattutto lì. Il resto lo fanno le forze armate italiane, guardia costiera, marina militare, alcune imbarcazioni mercantili che soccorrono in Africa. Si è voluto concentrare tutto contro le imbarcazioni umanitarie che fanno un'opera di supplenza e arrivano a scongiurare tragedie come quella nel Crotonese, che non vediamo perché accadono in mare e la gente muore in solitudine. Non veniamo neanche a saperlo, veniamo a saperlo a distanza di giorni. L'abbiamo raccontato come pochissimi altri, anche i naufragi che si sono ripetuti nelle scorse settimane, e l'abbiamo scoperto soltanto, come accade da anni, pochi giorni dopo, molti giorni dopo, di queste tragedie, per racconto di sopravvissuti o per relitti. Guardate, un po' mi si spezza la voce, sono mille le cose che vorrei dire, perché siamo davanti a un fenomeno che non si vuol vedere nella sua reale portata. Ci sono persone che hanno diritto di venire in Italia con corridoi umanitari regolari, presidiati, accompagnati. Questa gente non doveva stare su una barca mandata all'avventura, doveva arrivare in Italia con un volo regolare, con un traghetto regolare. È questo che non si vuol capire. Si continua a raccontare che bisogna bloccare le partenze. Fermatevi voi, gli afghani. Noi stiamo raccontando in questi giorni delle donne d'Afghanistan che sono quelle che non possono uscire, perché o sono fuggite subito o sono inchiodate lì. E quelli che scappano sono i loro figli, i loro fratelli. Bisogna aver chiaro questo una volta per tutte. Scusate se ho parlato troppo.
No, ma insomma ti abbiamo disturbato per questo, naturalmente, Tarquinio. Mauri, che succede se l'Italia fa un passo indietro sul tema dell'accoglienza, del soccorso dei migranti, come stiamo vedendo?
Ma intanto fatemi dire che Avvenire fa un lavoro straordinario, per cui mi fa piacere dirlo col direttore presente, perché sono sempre stati attenti, sensibili, propositivi, sul pezzo, anche quando non c'erano i riflettori accesi, e sia in termini di racconto di cosa accade, questo è assolutamente fondamentale, che di spinta, diciamo così, ideale, culturale e politica, di conseguenza sono sempre in prima fila, per cui stanno facendo un lavoro straordinario e hanno anche dei giornalisti molto molto capaci su questi aspetti. Ma se l'Italia fa un passo indietro, se chiunque fa un passo indietro, sono morti. Cioè, noi qua non stiamo scherzando, qui non stiamo discutendo di un decreto che in qualche modo, come dire, modifica l'aliquota dello 0,2%. Noi qui stiamo dicendo che con queste regole moriranno migliaia di persone in più in mare. Negli ultimi anni sono morte 25.000 persone nel Mediterraneo, soprattutto nel Mediterraneo centrale, che è quello, per capirci, che da Tunisia e Libia soprattutto arrivano verso l'Italia o Malta o Cipro. Per cui vengono sacrificate vite umane sull'altare della propaganda del centrodestra che continua a voler costruire un pezzo della propria, diciamo, identità politica, cioè di voti sostanzialmente, esattamente su questo, sul tema dell'immigrazione. Scambia voti con morti, perché questa è la verità dei fatti, non è un racconto di qualcuno. Meno navi ci sono lì e più persone muoiono in mare. Punto. Si vuole arrivare a, diciamo così, far venire meno le ragioni che spingono le persone a partire, ma assolutamente sì, perché qual è il tema principale? È il disequilibrio economico e di condizioni di vita che c'è nel mondo. E di conseguenza le persone si spostano da sempre e arrivano anche in Europa. Ma guardate che il 95% delle persone che scappa dal proprio paese o dalla propria città, mica viene in Europa, va nel paese di fianco, in Africa, in Asia, o si muovono all'interno dello stesso paese. I profughi rimangono spesso in zona. Quello che vediamo noi è una piccola frazione. Per cui bisogna darsi questo obiettivo di fondo, ma sapendo che nel giro di molto tempo questo non avrà assolutamente nessun effetto. Perciò intanto bisogna salvare chi c'è, chi è in pericolo, e poi bisogna fare un lavoro che politicamente è molto rilevante, come quello della cooperazione internazionale, che di per sé però non può risolvere, per dire, le situazioni di guerra, no? Moltissimi scappano dalla guerra. E cosa ci racconta questo governo, questa maggioranza, Fratelli d'Italia, la Lega? Che il problema sono le ONG, perché sarebbero un pull factor, cioè un fattore che attira la gente. Questi vivono fuori dal mondo. È impossibile, come diceva prima il direttore, che uno non parta perché c'è una legge in Italia che lo vieta, o che è più dura, o perché c'è o non c'è una nave dell'ONG. Quelli partono lo stesso. E allora il tema non è il pull factor, ma il push factor, cioè cos'è che spinge questa gente? È la disperazione che spinge questa gente, e non è con un decreto che tu abolisci la disperazione. Allora bisogna oggi dimostrare di essere umani, questo è il punto, e salvare chi rischia di morire. Poi ci occupiamo di tutto il resto, o meglio, contemporaneamente di tutto il resto. Ma io sono stanco di quelli che mi raccontano da anni che non bisogna salvarli, non li vogliamo, li aiutiamo a casa loro, perché sono i primi che non li aiutano assolutamente, né con la mano destra né con la mano sinistra. Basta, questo è il punto.
Direttore D'Arquino, sì, perché oggi, fra l'altro, per riprendere anche quello che diceva all'inizio l'onorevole Mauri, quello che più colpiva è vedere quelle immagini che arrivavano da Crotone, quei corpi coperti sulla spiaggia, e dall'altra nel porto di Ancona la nave Geo Barents ferma per 20 giorni, una multa fra l'altro di 10.000 euro da parte della capitaneria che era lì anziché essere in mare a portare soccorso.
Beh, sono colpevoli di aver impedito che altre persone finissero in questa maniera. Ripeto, stavolta lo vediamo il naufragio. Il fatto è che stavolta vediamo quello che accade, quando vediamo scatta anche la commozione, si capisce quello che accade, altrimenti sono solo dei numeri astratti, ci sono le storie, bisogna sentire le voci di quelli che sono lì in questo momento, io ne ho ascoltate alcune per tutta la giornata, parlano di un apocalisse, i racconti di queste persone sono veramente impressionanti, è un po' quello che diceva poco fa l'onorevole Mauri, insomma. Non è che la disperazione si ferma per decreto. Quello che bisognerebbe cercare di fare, qui serve però coraggio da parte di tutti. Io ringrazio per quello che è stato detto sul lavoro che svolgiamo sulle pagine di Avvenire. Però voglio dire, sulla questione migratoria, la legge Bossi-Fini è stata fatta ormai 13 anni fa e ha abrogato, snaturandola completamente, la legge turco-napolitana. È stato cancellato il meccanismo della sponsorship per le migrazioni economiche, che aveva prodotto delle storture, ma era un meccanismo intelligente che umanizzava tante cose e le portava alla luce del sole, che andava presidiato come altri strumenti che si dice non funzionano, allora cancelliamoli, no, mettiamoli a punto, come il reddito di cittadinanza che una volta si chiamava REI. Non si può continuare a cancellare ciò che serve la vita della gente, soprattutto dei più poveri, delle persone più in difficoltà, tenendo anche incontro alle esigenze del nostro sistema paese, perché sappiamo che la migrazione economica è anche una richiesta dell'Italia, che ha dei buchi enormi in tanti settori per mancanza di uomini e donne con competenze o disponibilità che sono necessarie anche per noi. Dobbiamo cambiare il il senso della politica, se la narrazione continua ad essere quella dell'Italia e dell'Europa come fortezza assediata, se continuiamo a trasformare il mare nel nostro muro d'acqua nei confronti degli altri, ma anche nei confronti del nostro futuro, siamo autolesionisti oltre che disumani nei confronti delle persone in difficoltà. Questo lo dedico a tutti quanti, continuano a ripetere che la posizione di chi è su una linea umanitaria è contro l'interesse del paese e contro il bene comune, è proprio il contrario. Bisognerebbe, non pretendo avere tutte le ragioni del mondo, dico soltanto che dovremmo avere la capacità di vedere le cose per quello che sono e avere il coraggio di cambiare le leggi quando ci sono le condizioni.
Certo, Mauri.
A sopportarla e di sopplicarla solo in parte.
È molto. Anche il Partito Democratico forse dovrebbe essere più coraggioso. Immagino, insomma, qui siamo, no? A Radio Immagina, nella radio che poi è la radio del Partito.
Quante volte le ho dette queste cose scritte, auspicando che ci fosse un intervento? Ogni volta io credo che un partito, adesso io non sono un militante di un partito, seguo con attenzione chiaramente quelli che fanno le cose giuste dal mio punto di vista, e devo dire, mi sarei aspettato degli atti coraggiosi.
Direttore, ti faccio rispondere dall'onorevole Mauri, visto che qua... Certo.
Le polemiche degli altri, capite quello che voglio dire?
Assolutamente. Mauri.
Ma il direttore pone un tema sacrosanto che è quella della legge, perché noi abbiamo in Italia una legge che impedisce un arrivo legale coordinato di persone che vengono per lavorare. E questo produce poi tutte le storture del caso, perché ogni tot anni qualsiasi governo, più il centrodestra che il centrosinistra, fanno le sanatorie? Perché poi arrivano comunque, lavorano, sono in una certa condizione, irregolare, ma li devi sanare in qualche modo. Per cui questo è il punto principale. Cambiare questa norma non è semplice, perché voi sapete perfettamente che le maggioranze non sono mai state, diciamo così, completamente a nostra disposizione, nel senso che la maggioranza assoluta non ce l'abbiamo mai avuto, ma neanche della coalizione abbiamo dovuto in tutte le occasioni cercare fuori. Si poteva fare di più, può essere, però devo dire che quando è toccato a noi, e cioè nel Conte 2, dopo i decreti Salvini, non solo, e io un po' li ho seguiti, diciamo, dal Ministero dell'Interno, dal Vice Ministro, non solo li abbiamo completamente aboliti, cosa che adesso da dire è semplice, ma allora con una maggioranza del genere raccogliticcia non era semplice, ma abbiamo fatto anche di più. Cioè siamo intervenuti anche a modificare pezzi della legge. Vi faccio un esempio. Quando sono arrivato io mi sono detto, ma si può sapere per quale ragione ci sono un sacco di permessi di soggiorno di vario tipo e non sono tutti convertibili in permessi di lavoro, che poi ti permettono di stare veramente in Italia in maniera continuativa, legale, eccetera? Ho trovato molte resistenze e alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso quei permessi sono quasi tutti convertibili in permessi di lavoro. Attenzione, perché adesso noi stiamo ragionando giustamente tra di noi su cosa fare di più, ma il centrodestra, la Lega in particolare, ha già lanciato l'assalto, perché durante la conversione del decreto ONG ha provato a far passare emendamenti che gli abbiamo bloccato, che avrebbero ripristinato praticamente tutti i Salvini, e adesso hanno depositato un disegno di legge per sostanzialmente rifare i decreti Salvini e fare anche peggio. Per cui adesso noi stiamo cercando di impedire, per la condizione di minoranza in cui siamo in Parlamento, di evitare che si facciano altri disastri che poi ricadrebbero sulla testa di tutti, consapevoli, come dire, e anche consci di avere, diciamo così, una prospettiva in testa di carattere culturale e politico che va esattamente nella direzione che dice il direttore. Oggi dobbiamo difendere quello che c'è, anche se non è il massimo, perché quello che potrebbe arrivare sarebbe molto molto peggio.
È chiaro. Tarquinio, ci salutiamo qui, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alle parole di Mauri.
So l'impegno personale di Mauri sulla questione e sono contento che ci sia chi si batte con chiarezza di idee sul punto. Quello che vorrei è che ci fosse una capacità anche, voglio dire, anche adesso lo dico per i miei, diciamo, per il sistema mediatico,
sì,
la capacità di rompere la narrazione per come viene imposta, che alla fine non si riesce più a parlare dei problemi reali, ma si parla delle ricette che al momento occupano la scena, diventando quelle la dimensione del problema, e non c'è più niente d'umano in questo. La questione dell'ONG, lo vedete, è diventata una questione di battaglia tra posizioni politico-mediatiche, a prescindere dalle persone che ci sono dentro. Questa tragedia ci costringe a rivedere le persone che ci sono dentro. Voglio sperare che duri, che non sia l'emozione un momento, solo l'occasione per una serie di dichiarazioni difensive di chi sta facendo la politica assurda della guerra agli umanitari e della guerra ai poveracci.
Lo ricordo, è il direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Arrivederci e grazie. Mauri, noi abbiamo aperto, come ci sembrava giusto, no? Con appunto questo naufragio a Crotone. Oggi però è il giorno delle primarie del Partito Democratico. Io quindi vorrei, anche con il suo aiuto, no? Piegare dolcemente, diciamo così, su quest'altro tema, sicuramente, come dire, meno impegnativo. Allora, intanto sono in collegamento con Marta Nicolazzi, che si trova a Milano, giusto?
Sì, giustissimo.
Benvenuta a Radio Immagine, grazie per essere con noi. Arrivo subito da te, da lei. Cioè, ci diamo del lei o del tu?
Va benissimo, del tuo.
Perfetto, fantastico. Mauri, allora, intanto volevo chiederle così un commento su questa giornata di voto, no? Perché le primarie mancavano da qualche anno, dalle primarie incoronarono Nicola Zingaretti segretario del Partito Democratico. La sfida oggi è tra Bonaccini e Schlein, tra due persone che fra l'altro si conoscono molto bene. E, che giornata è stata sin qui questo 26 febbraio?
Come quando si sta ad aspettare fuori dalla sala parto, tendenzialmente, o meglio fuori dalla sala travaglio, perché poi
c'è molto nervosismo.
Per fortuna adesso si può entrare in sala parto.
Però non sappiamo ancora se maschio o femmina.
E non sappiamo ancora se maschio o femmina.
Che è la cosa più interessante.
Non si può fare l'ecografia prima.
Esattamente.
In questo caso c'è la sorpresa come ai vecchi tempi.
Esattamente.
Ma adesso vediamo un po' qual è il dato finale di affluenza, perché se fosse come più o meno si prevedeva, sopra il milione, io penso che sia
alle 13. Erano 600.000, no? All'incirca le persone, uomini
adesso,
e donne.
I dati che non si sanno, no, ancora, insomma, speriamo che siano queste le cifre, perché vorrebbe dire che anche in un momento di oggettiva difficoltà, però c'è il popolo dei nostri elettori, dei nostri simpatizzanti, che ci spinge, ci sprona e ci sostiene, per cui è un bel segnale, anche perché guardate, non siamo solo gli unici, diciamo, a fare le primarie, siamo gli unici a avere una democrazia interna di partito, questa è la verità, che è anche una grandissima fatica, molto complicata, e però rispecchia esattamente l'idea che noi abbiamo della democrazia, cioè legata strettamente alla partecipazione, e per cui questo è uno sforzo importante, ma uno sforzo necessario. Poi ognuno di noi ha le proprie simpatie, ha votato un candidato o l'altro, ma intanto questo mi sembra un segnale molto, molto importante. Adesso, appena vi lascio, torno in commissione congressuale nazionale, perché adesso stanno iniziando ad arrivare i risultati sia dell'affluenza che poi i voti veri e propri.
Risultati che noi naturalmente racconteremo in diretta con questo speciale che Radio Immagine ha deciso di dedicare a questa giornata. Onorevole Mauri, grazie. La lascio al suo lavoro e poi magari ci ritroveremo nel corso della sera. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E allora io mi sposto, come detto, a Milano da Marta Nicolazzi, che è stata impegnata da questa mattina. A che ora?
Alle 7.40 circa.
7.40. Allora, mi racconti com'è andata questa giornata, l'affluenza, chi è venuto, che cosa dicevano le persone che si affacciavano al seggio dove ti trovavi tu?
Ah, allora, sono venute sicuramente un bel po' di persone, un'affluenza estremamente positiva nel mio seggio, soprattutto la mattina, e sono arrivate tantissime anche persone giovani, soprattutto che votavano fuori sede, quindi questo è assolutamente un bel segnale, e niente, si è respirato un bellissimo clima, devo dire. Per quanto faticoso, è stato, direi, appagante.
Beh, questo è sempre molto importante. Le domande più ricorrenti quali erano, Marta?
Beh, una delle più ricorrenti era: posso votare qui anche se non abito qui? Ci sono state un po' di persone che non sapevano che dovevano iscriversi online, diciamo un po' tutta la trafila, quindi di sicuro dovremmo fare una riflessione anche in termini di migliorare la nostra comunicazione. E poi vabbè, c'erano anche le solite domande: ma metto la croce qua, basta, o piuttosto che a quanti votanti siamo, diciamo, queste erano le domande.
Certo. Senti, adesso che cosa sta accadendo al seggio nel quale ti trovi, visto che sono le 20:30?
Stiamo facendo lo spoglio, stiamo contando le schede.
Perfetto, mi puoi dire all'incirca che punto siete, cioè quanto tempo lo spoglio vi occuperà, quanto tempo vi porterà via?
Io mi auguro molto poco, se tornano i conti probabilmente tra neanche 40 minuti saremo fuori, se non tornano potrebbe valerci molto tempo.
Perfetto, allora era Marta Nicolazzi, lo ricordo, in collegamento da Milano. Dove esattamente, che zona siamo?
Siamo in municipio 1 al CAM di Garibaldi, che è il centro di aggregazione multifunzionale del municipio.
Perfetto, quindi in pieno centro, diciamo, a Milano. Sì. Marta, grazie, una buona serata, buon lavoro,
grazie
a presto.
A voi.
Arrivederci,
ciao.
E grazie. Allora, da Milano a Torino, dove è già pronta Teresa Vercillo, se non ho sbagliato il nome. Teresa, buonasera.
Sì, buonasera.
E benvenuta a Radio Immagina, grazie per essere con noi. Allora, intanto, in quale zona
grazie
di Torino ti trovi?
Io mi trovo in Barriera di Milano, periferia nord di Torino.
Oh, fantastico, quindi dal centro di Milano alla periferia di Torino. Senti, raccontami questa giornata, intanto è piovuto anche a Torino, perché poi no, questa era la variabile.
A Torino attualmente sta nevicando.
Ah, nevicando.
Per la seconda volta da tutto l'inverno sta nevicando, siamo riusciti a far nevicare con le primarie. E io e altri ragazzi avevamo un gazebo in Corso Taranto, sempre in Barriera di Milano, e avevamo iniziato appunto sotto il gazebo, poi quando è iniziato a piovere verso le 9 ci siamo spostati sotto la tettoia del mercato lasciando un cartello che ovviamente dopo 10 minuti era tutto impregnato, però insomma ce l'abbiamo fatta raggiungere tutti e siamo stati lì fino alle 8, adesso ci siamo spostati al chiuso per fare lo scrutinio.
Allora io do un'informazione ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, Teresa Vercillo è la presidente di seggio, nonché, correggimi se sbaglio, la segretaria di circolo più giovane di Torino e provincia, giusto?
Giusto.
Perfetto,
giusto.
Fantastico. Senti, chiedo anche a te, l'affluenza com'è andata oggi?
Ma l'affluenza è andata abbastanza bene. Noi siamo stati la circoscrizione che ha fatto più seggi di tutta la città, ne avevamo 8 diffusi su tutta la circoscrizione. E adesso ancora non ho i dati precisi perché stavano giusto arrivando i messaggi, insomma, le affluenze, però per quanto riguarda il nostro seggio hanno votato quasi 90 persone, abbiamo superato l'affluenza delle ultime primarie che sono state quelle per scegliere il candidato sindaco per le scorse elezioni comunali.
Tanti giovani si sono presentati al seggio?
Alcuni giovani,
alcuni giovani.
Più di quelli che ci aspettavamo, ma la cosa più bella è stata vedere le signore del 35 e del 40 a venire a votare sotto la neve, insomma penso che sia un'emozione non da poco.
Assolutamente, anche un po' romantica, no? Diciamo, il voto sotto la neve aggiunge qualcosa in più. Teresa, le domande più ricorrenti chiedo anche a te.
E le domande più ricorrenti sono appunto, la domanda più ricorrente in assoluto è: ma allora lo vogliamo cambiare questo partito? E noi insomma siamo qui sotto la neve, quindi direi che la forza di volontà c'è.
Perfetto.
Le persone sono comunque abbastanza entusiaste su questo congresso, devo dire che l'ho visto molto partecipato e molto sentito. Credo che per noi come Partito Democratico sia veramente una possibilità di ripartenza, indipendentemente da chi vincerà.
E naturalmente ce l'auguriamo. Senti, lo spoglio terminerà da voi più o meno a che ora? Sono le 20:32.
Noi stiamo giusto iniziando adesso, quindi penso una mezz'oretta.
Perfetto, va bene. Lo ricordo, era Teresa Vercillo in collegamento da Torino, Barriera Milano. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro e magari ci risentiremo nel corso del nostro speciale.
Volentieri.
Va bene, grazie. E naturalmente vi ricordo il numero per contattare Radio Immagina, per raccontare questa domenica di primarie, come l'avete vissuta, il numero è sempre e comunque a vostra disposizione, 342 14 26 902, ci prendiamo una breve pausa e torneremo con voi in diretta alle 21, restate con noi.